Guarda, hai suggestionato molto, mi verrebbero da dire delle cose veramente molto intelligenti, ma la cosa più intelligente è passare la parola alle persone che in qualche modo hai incuriosito. Prego. Vada,
Oh,
vada,
ok.
vadi, vadi, come diceva il ragioniere.
A me interessava, tra le tante cose che mi sono appuntato, che lei ha detto, mi interessava riflettere sulla disumanizzazione che certe persone dicono che la tecnologia porta alla collettività. Ora, io sono uno che con la tecnologia ci sta molto, molto bene e spezzo una lancia fuori di quelli che dicono che possa disumanizzare un po'. Perché secondo me probabilmente va troppo veloce e molta gente non riesce a stare al passo con la tecnologia. E in senso stretto, poi la tecnologia è un tempo in senso stretto, quindi l'evoluzione dei software, tutta l'evoluzione dei social network.
L'ansia che ti dico.
L'ansia. Faccio un esempio, io ho una figlia di 2 anni che appena vede l'iPhone, lo sa già accendere, fa funzionare una cosa che mi ha veramente molto turbato, oltre che farmi piacere, tra virgolette. Però mi chiedo, io fra 20 anni sarò vecchio, lei fra 20 anni sarà nel pieno della sua giovinezza, non riuscirò certamente a starle dietro. Non riuscirò a leggere i messaggi che la tecnologia fra 20 anni darà a lei e non certo a me, perché io già fatico a starci dietro oggi. Quindi mi chiedo, la disumanizzazione di cui tanta gente parla non può essere vista in questa chiave. E cioè, io non riesco a starci dietro, prima c'erano le lettere, si scriveva con la penna, ed era tutto più semplice, tutto più umano, forse. E poi, non è che l'eccessivo correre della tecnologia venga anche un po' paura? Io vedo che molta gente è felice quando c'è un'operazione a distanza a cuore aperto. Ok, questa forma di tecnologia ci sta veramente molto bene. La tecnologia di cui abbiamo parlato oggi, che è quella sociale, tra virgolette, secondo me ancora fatica a essere ben compresa, perché forse, dico io, do uno spunto di lettura, forse tra quelli che ho già detto, forse associa questo correre a una forma di impoverimento, forse, sociale dei rapporti, dove tutto è possibile, dove c'è troppa omologazione, tra virgolette. E c'è la tecnologia rischia di presa a grosse dosi, senza essere ben compresa, rischia di massificare molto l'orientamento collettivo. Potrebbe rischiare di massificare molto. Io faccio riferimento a tanta gente che non sa se legge Repubblica o l'Unità. Io dico, quelle persone, no, ma purtroppo vedo a volte, ma mi ci metto anch'io in questa difficoltà, vedo a volte tante, cioè faccio riferimento a chi non ha una capacità critica di leggere i segnali. E allora la tecnologia in questo caso non può essere veramente vista come andiamo tutti da una parte, vi ci porto io da quella parte lì. La lettura dei segnali non
Quanta roba.
abbiamo tutti la possibilità, non credo che tutti siamo in grado di leggere i segnali e criticarli in un modo proprio lucido. Perché ripeto, a volte faccio fatica anch'io a capire se il Corriere o la Repubblica, anch'io per carità, io sono nella media di tutti, nella media della collettiva, faccio fatica a capire se il Corriere e la Repubblica stanno sullo stesso piano. Che quell'occhio critico. E poi lei poco fa diceva, mi permetto di dire tutto perché dopo devo andare via un po'. Lei parlava delle scelte, le scelte, i rischi. Lei non pensa che le scelte, troppe scelte mettono ansia, la possibilità di avere troppa scelta mette ansia e questo blocca molto poi la possibilità di fare una vera scelta. Ecco, la democrazia delle scelte.
Sì. C'è qualcun altro che vuole intervenire su questo? Non c'è dubbio.
Io avevo diverse cose da dire rispetto a questa cosa qua, sinceramente, anche se sono quasi, sono, mi occupo
Quasi
praticamente di giornalismo online, quindi facciamo periodico online, eccetera, quindi credo che sia fra i primi le opzioni
giochiamo in
che abbiamo
casa,
cercato di
perché.
fare su questa cosa, quindi condivido l'analisi sull'evoluzione della società rispetto all'utilizzo delle tecnologie, anche se c'è un però su cui secondo me dovremmo riflettere, che secondo me che manca nella sua, credo, relazione rispetto all'esaltazione condivisa per entrambi delle nuove tecnologie. Credo che ci siano alcuni aspetti che secondo me vanno profondamente, che in parte ha preso lui, no? Sulla questione della paura delle tecnologie, eccetera. Io credo che questa sia la prima generazione in cui ci sia una profonda spaccatura fra le generazioni passate e quelle di oggi, proprio il fatto che per la prima volta nella storia dell'umanità, credo che i nostri genitori, i genitori, siano per la prima volta indietro rispetto alle capacità dei figli. Questa è la prima vera volta nella storia dell'evoluzione dell'uomo in cui il genitore, o comunque il rapporto con la famiglia in se stesso, non diventa più un rapporto anche di esempio per la costruzione dell'evoluzione dell'uomo, della costruzione culturale della persona. Ma in questo momento abbiamo un genitore, come diceva lui, mia figlia accende l'iPhone e magari il papà non sa neanche accendere un computer. Un esempio molto pratico, io sono andato a insegnare a un mio amico che lavora in fabbrica a accendere un computer, quando mi dice devi aspettare che si apra la finestra, mi dice che finestra, suo figlio accende il computer, già lo usa. E lui mi dice insegnami qualcosa, perché io non sento di perdere completamente il contatto con mio figlio. E questo è uno degli aspetti di, io lo leggo non positivi ma negativi rispetto a questo aspetto, non nel senso di evoluzione, negativi perché arrivo alla seconda questione che riguarda la proprietà della tecnologia e il controllo sulla tecnologia. E questi sono altri due aspetti che non sono secondari rispetto all'esaltazione della tecnologia come evoluzione dell'uomo. E credo che proprio all'interno dei meccanismi economici e sociali di oggi, in questa società, sempre di più si sta puntando proprio alla proprietà della tecnologia e al controllo sulla tecnologia per evitare che quella tecnologia, che ha quelle grandi potenzialità, possa essere realmente diffusa. E quindi io credo che attraverso la tecnologia oggi si stia riproponendo un sistema di divisioni profonde di classi sociali che non è di poco. Noi arriveremo a un certo punto ad avere una divisione ancora più netta, e faccio riferimento profondità dell'Africa, piuttosto che, ma anche senza andare a cercare i paesi meno evoluti tecnologicamente, all'interno della stessa società, la eccessiva capacità o possibilità di arrivare, come diceva lui, ad avere una grande quantità di informazioni, che non è supportata dalla capacità culturale delle singole persone di analizzare quelle che sono la possibilità di scelta, quindi la capacità di avere un aspetto critico che dovrebbe già essere dato dalla scuola, comunque dalle basi fondamentali, cioè quindi che la prima cosa che viene insegnata nella scuola non è a ricordarti quando Napoleone ha vinto una battaglia, ma avere la capacità di scegliere, avere un senso critico rispetto a alcuni fatti sociali e politici che avvengono. Non a caso la riforma della scuola oggi in questo paese è stata fatta in questo modo, per impedire di dare la possibilità alle persone di poter fare la scelta liberamente e di avere quella massa critica. Credo che l'aspetto tecnologico in questa maniera lo rompa completamente. Quindi viene tutto questo e credo che questa qui sia una parte che secondo me dovrebbe affrontare, visto che ha la capacità sicuramente più di me di affrontarla rispetto all'esposizione di questo. Perché questo non è slegato dal controllo sociale. Non a caso tutte le norme ci hanno proposto di legge in questo paese sul controllo di internet, su sistemi di comunicazione come il nostro, che cerca di fare un'informazione, una controinformazione più dettagliata rispetto a determinate cose. Cioè c'è una profonda operazione di controllo rispetto a questo che sfrutta anche l'esaltazione dell'utilizzo della tecnologia. Mi viene in mente su Twitter la possibilità che uno si possa attraverso Twitter indicare il suo cellulare e uno in qualsiasi momento può dare autorizzazione ad altri di controllare in qualsiasi punto del paese o della città si possa trovare, perché uno basta che va su internet e dice guarda mia sorella in questo momento è in questo punto della città piuttosto che a scuola. Quando questo consente ulteriormente un controllo sociale alla spanta del potere che controlla quelle tecnologie e ha le capacità economiche di controllare quell'aspetto economico. Io credo che questo noi abbiamo il dovere di dirlo. Abbiamo bisogno di dirlo e diffonderlo il più possibile e non fare in modo che la tecnologia ci permetta di crederci, di sentirci più liberi, quando in realtà esistono meccanismi che ci consentono di sentirci ancora più controllati. E questo credo che sia un limite, molto importante, su cui noi è importante che lo dobbiamo secondo me esprimere. E qui questa questione della disumanizzazione. Io non credo che la tecnologia porti alla disumanizzazione, ma credo che i meccanismi sociali di controllo della produttività dei singoli individui, che sta aumentando terribilmente all'interno dei processi produttivi dell'ambiente di lavoro, porta sempre più ad avere meno tempo per potersi documentare, sempre meno tempo per poter utilizzare le tecnologie, e innesta un meccanismo di produttività anche della cultura stessa. Oggi la cultura viene vista in termini produttivi, lo dice lo stesso governo, le stesse riforme, della produttività della cultura stessa, che non consiste in libero pensiero. non c'è niente da fare. E quindi automaticamente questo ti porta sostanzialmente ad avere una debacle personale in cui tu hai estremamente paura della tecnologia e quindi ancora ulteriormente una divisione profonda di classe e non a quel livellamento che in realtà la tecnologia poteva darci, che denunciava prima, ma ancora di più un livello profondo fra le due analisi. E credo che noi abbiamo dovere proprio di questo, di combatterlo in qualsiasi maniera.
Vai, interventi.
Mi è consentito, Davide, il tuo, e sì, mi piacerebbe fare, se, eccetera, eccetera.
È un piacere.
Allora, su questo arrivo dopo, però permettimi una domanda provocatoria subito, sulla quale ti do tempo per pensare, sì, per rispondermi. Perché queste cose qui che dici tu, io le sento dire solo in Italia? Non c'è un singolo posto al mondo dove io sento fare questa obiezione, la sento fare solo in Italia. Non ho mai parlato con nessuno, americano, indiano, inglese, cileno, ho studenti che arrivano da un po' di parti del mondo, eccetera, eccetera, che mi faccia questa obiezione. Che non vuol dire che è un'obiezione sbagliata, sia ben chiaro, però mi ponevo questa domanda qua. Ma permettimi di arrivarci dopo. Quanta roba! Il tema della disumanizzazione, no. Hai fatto un esempio tu prima, e me lo faceva Maurizio oggi arrivando qua, e ci racconta che non è vero. Punto. Quando un bambino di 2 anni, una bambina di 2 anni, è in grado di interagire con molta facilità con le nuove tecnologie, significa una cosa sola: che non sono affatto le nuove tecnologie che ci stanno imponendo dei comportamenti, dei linguaggi o che delle robe, ma che delle tecnologie vanno a toccare qualcosa che ci appartiene, perché altrimenti un bambino, a maggior ragione con genitori che glielo possono spiegare fino a un certo punto o in condizioni particolari, da solo non ci arriverebbe mai. Allora non è vero che è un risultato di un'educazione coercitiva delle tecnologie che ti costringono a pensare in un certo modo. Se c'è una tale naturalezza da parte dei bambini più piccoli, con poche istruzioni, di fare i conti con molta facilità con qualcosa, vuol dire che questo qualcosa non ci sta affatto disumanizzando, vuol dire che questo qualcosa, al contrario, va a toccare con molta semplicità dei punti che ci appartengono. Altrimenti dei bambini non particolarmente educati a questa cosa non ci potrebbero mai riuscire. I bambini sono un punto chiave, cioè mentre io chiacchiero d'evoluzione, i bambini sono l'evoluzione. Non stiamo parlando di un dettaglio, ma capisco l'obiezione. Mi hai offerto un assist che, da buon giocatore di basket, contro la tua tesi hai perso palle, io vado in contropiede da solo, no, e schiaccio. E come mi capitava quando avevo 18 anni, schiacciavo, oggi no. No, ho capito. Però sulla disumanizzazione mi viene a dire no, troppo facile. Però è vero. Però una parte di verità in quello che voi dite c'è. Cioè,
generazionale, una frattura generazionale,
esatto, generazionale.
Ma di più ancora, però permettetemi di affrontarla da questo punto di vista. Io non credo, lo dico con molta crudezza, con molta durezza, con apparente cinismo, e sono la persona meno cinica del mondo, non credo che il mutamento possa riguardare tutti. Soprattutto il mutamento non può riguardare tutti nello stesso tempo. L'idea di un cambiamento generalista, che improvvisamente arriva una cosa nuova e tutti contemporaneamente ne siamo coinvolti, non sta né in cielo né in terra, non è mai stato così. Anzi, negli anni mi sono sempre sentito raccontare che le cose che io dicevo riguardano un'elite. E la mia risposta è sempre stata: sì, riguardano un'elite. Ma c'è questa piccola differenza, che noi siamo abituati a considerare per abitudine mentale l'elite appunto come un fenomeno di piccole avanguardie. Mentre oggi, allora proviamo a fare dei conti rozzi, senza nessuna base di scientificità. Le persone in grado di connettersi, di non banalmente di mettere due mani su un computer, ma in qualche modo di ricavarne qualcosa, sto stretto, saranno il 10% degli umani. Allora, sempre per il famoso discorso sull'unità di misura, il 10% degli umani è scarsissimo in relazione al 90% degli umani. Accidenti, è un'elite. Però il 10% degli umani fa 600 milioni di persone. Ecco, faccio un po' fatica a considerare 600 milioni di persone un'elite, nel senso che sono un fenomeno straordinario e assolutamente senza precedenti. Esatto. Quello che sta succedendo è che secondo me noi dobbiamo imparare a pensare che il mutamento, in particolare oggi, un mutamento che arriva con questa velocità, con questa intensità, si compie su lunghezze d'onda e su ritmi totalmente diversi. Dobbiamo accettare che si compia su lunghezze d'onda e su ritmi completamente diversi. Faccio un esempio che apparentemente c'entra poco, ma che credo possa aiutarci a capire. È esattamente quello che è successo nella televisione, cioè il più vecchio unilaterale autoritario dei mezzi di comunicazione. La televisione è il meccanismo per eccellenza che funziona per un pubblico generalista. Peccato che oggi la televisione non è più quella generalista. Peccato che pensare che il pubblico generalista, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, eccetera, eccetera, quello lì, che è un pubblico ancora maggioritario, però è un pubblico ogni giorno sempre più ristretto, ogni giorno legato a delle fasce d'età sempre più particolari, e che si scontra con il fatto che una quantità di gente micidiale trova le sue informazioni, o meglio ancora i materiali che consuma in rete, o che ci sono all'interno della stessa televisione 500 canali diversi. E di conseguenza molta gente, non così poca, guarda canali televisivi specializzati, monotematici o eccetera eccetera, che non sono quelli del pubblico generalista. Allora, esiste una sola televisione? No, oggi esistono televisioni diverse, e ripeto, sto parlando del più vecchio degli strumenti, figuriamoci in rete. Accanto alla televisione generalista c'è la televisione o in streaming, o Fox Crime, sul quale vivo, o eccetera eccetera. Allora anche il pubblico non è più un pubblico soltanto generalista, perché ha diversi livelli di percezione, di lettura, eccetera eccetera. Noi non dobbiamo più pensare che i fenomeni possono riguardare tutti, primo perché non hanno mai riguardato tutti nella vita, non è mai stato così. Quando mai un fenomeno ha riguardato tutti contemporaneamente? Non scherziamo, per favore. Secondo, la stessa idea che questo provochi una reazione, grazie, di tipo ancora più di frammentazione tra l'Occidente avanzato e gli altri popoli è contraddetta dai fatti. C'è più facilità nel connettersi, nell'entrare in rete da parte di decine di milioni di indiani che da parte di una parte consistente dell'Italia. C'è un livello di evoluzione tecnologica in una serie di paesi, non del primo mondo e non dell'Occidente avanzato, come 10 anni fa era totalmente impossibile immaginare. Un terzo dell'India è connessa. E stiamo parlando di un popolo con tradizioni totalmente diverse da quelle della cultura tecnologica occidentale, ma in cui l'area giovanile in particolare, che si sta appropriando delle nuove tecnologie, ha una velocità di pensiero e di comunicazione straordinaria. Non è un caso che in America le aziende che si occupano di innovazione, di tecnologia, di ingegneria genetica, eccetera, eccetera, chiamino una quantità terrificante di persone, dall'India, dalla Cambogia, come prima non era possibile. Allora questo nega completamente il fatto che questo è un fenomeno soltanto occidentale e che allargherà la distanza con gli altri paesi, al contrario, la sta diminuendo nella maniera più assoluta. Anche qui non è un fenomeno generalizzato, continuo a parlare di un'elite, però non è un'elite di 10 persone, di 50 o di 5.000 illuminate, è un'elite di alcune decine di milioni di persone. Per cui è un'elite del tutto particolare, è paradossale un concetto di elite che riguarda decine o centinaia di milioni di persone. E questo cambia integralmente quello che noi stiamo vivendo. In più mi viene da dire una cosa che suona, ripeto, apparentemente cinica, non lo è. Quando mai nella nostra vita noi abbiamo misurato l'evoluzione guardando verso il basso? L'evoluzione non si misura guardando verso il basso. non si misura neanche guardando soltanto a piccoli gruppi, perché quella è la vecchia idea di evoluzione. Ma oggi l'evoluzione si misura in relazione a un 10%, che però tra 6 mesi sarà 12%, tra 2 anni sarà 15%, dunque cifre sempre piccole in relazione allo scenario generale. Ma mentre lo scenario generalista si riduce ogni giorno che passa, lo scenario di questa elite si allarga ogni giorno che passa, e questa è la tendenza assolutamente importante. In un libro che è uscito, straordinario, di Kevin Kelly, che si chiama Cosa vuole la tecnologia, Kevin Kelly dice fondamentalmente, io sono più ottimista di Kevin Kelly, ma lui dice la quantità di cose buone che accadono ogni giorno, di evoluzione che accade ogni giorno, basta che sia uno in più rispetto a quella negativa e noi abbiamo evoluzione. E noi ci troviamo esattamente in questa situazione. Il fatto che ogni giorno c'è un fenomeno positivo in più rispetto a quelli negativi che noi stiamo vivendo. Basta poco per creare un mutamento evolutivo in questo senso. Allora, le cose che voi dicevate su questa cosa sono verissime. Nel senso che è vero che c'è un problema di ansia o di panico nei confronti della possibilità di scelta. Sono vere tutte le cose che avete detto, però sono l'inevitabile prezzo da pagare nei confronti del cambiamento. Allora, vogliamo pensare che, siccome tante persone sono spaventate dalla possibilità di scelta o dalla velocità di cambiamento, allora dobbiamo fermare la velocità di scelta? Ovviamente no. Primo, non sarebbe possibile. E secondo, sarebbe un processo squisitamente antievolutivo. Di conseguenza noi dobbiamo semplicemente abituarci a ragionare sul fatto che ci sono lunghezze d'onda diverse dentro ai fenomeni. Non possiamo pensare che un mutamento riguardi tutti contemporaneamente, è ridicolo, non c'è alcuna possibilità che questo avvenga, anche perché non avveniva neanche prima, per cui perché dovrebbe avvenire con le nuove tecnologie?
Questo caso di cui parla lei potrebbe essere un punto di partenza per uno studio antropologico che possa portare frutti sempre migliori, comunque a pari passo con il cambiamento evolutivo a cui andiamo sempre incontro.
Assolutamente. Un altro punto mi preme di toccare di quello che tu dicevi prima. Più omologazione. Sia ben chiaro, non sto dimenticando l'omologazione, ma quando avevamo 3 canali televisivi c'era meno omologazione.
C'era in misura quello che...
Al contrario, da quello che mi ricordo io c'era molta più omologazione di adesso. Adesso esiste una possibilità per milioni di persone che fino a 5 anni fa non c'era.
Direttamente proporzionale probabilmente.
Sì, esatto. Nella maniera più assoluta. Maurizio, poi devo avere lui una risposta sull'altra cosa.
A me veniva soltanto una considerazione. Io nasco storico, mi viene da dire che effettivamente avere tutte queste opportunità a volte dà un po' mal di testa, giramento di testa.
Certamente.
Il problema rimane, a mio vedere, il medesimo applicato alla tecnologia precedente, ossia la selezione delle fonti. Il fatto è quello che le fonti adesso sono forse, per formazione, però non più difficili da vagliare. Ma il processo è sempre quello, scegliersi le fonti, perché anche con i libri stampati venivano stampate grandi corbellerie. Poi, insomma, ciascuno riesce a scegliere e a valutare quello che vale e quello che non vale. Perché il rischio, se no, rimane, insomma, potrebbe diventare quello di buttare con l'acqua sporca anche il bambino. E non serve sicuramente.
Non si fa.
L'altra considerazione che mi viene da fare è quella relativa alla consapevolezza, perché intanto effettivamente non so neanche se definirlo utopistico oppure, ma forse meglio che effettivamente sia così, quello di pensare che in contemporanea qualsiasi mutamento vada a toccare tutti gli individui. C'è da dire che comunque io noto dal punto di vista delle tecnologie comunque uno spalmarsi, un diffondersi che va a toccare fette sempre più larghe, quindi insomma porta un contributo che è positivo a un numero sempre maggiore di individui, che è sicuramente una cosa positiva. E rispetto alle diverse logiche, io credo che lo snodo mi ha molto colpito il passaggio fonetico
dalla O alla
E. In realtà io lo vedo più sintattico, o meglio, anche sintattico, perché dall'opposizione passa all'inclusione, da una logica molto 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 positiva, che tra l'altro non esclude la possibilità poi di approfondire, perché a me piace moltissimo approfondire, ma avere questa idea di dominare tutto, anche se solo in superficie, e poi secondo i miei interessi e le mie capacità poter andare in profondità, è una cosa che le nuove tecnologie non mi tolgono, cioè è una possibilità che io comunque mantengo in modo assoluto, solo è molto più facile stare in superficie. Una volta che uno è addestrato, riesce, è abituato anche ad avere un taglio verticale, rimane assolutamente possibile. Quindi in effetti insomma, anche io ho aderito a questa logica secondo la quale se c'è un più uno da parte della bilancia con gli aspetti positivi, insomma la cosa comunque va.
Stiamo andando bene.
Sì.
Permettimi una cosa sulla storia delle fonti, Maurizio. Mi viene in mente, rispetto al fatto che noi non abbiamo strumenti critici per, ma ne avevamo di più quando, cito un caso personale, facevo filosofia, avevo i professori universitari, i libri di testo, l'intero mondo intorno a me, che mi insegnava che la filosofia era quella lì. E da solo sono arrivato al fatto. E quello lì era il vero sapere, era il pensiero critico, era la capacità. Insomma, mica mi dicevano delle robe da poco. Platone, Aristotele, questo. Oh, ne sapevo. Cioè, non era una storia da poco. Quello che mi dicevano, ragazzi, importante. Non sto dicendo il contrario. Nello stesso tempo, la filosofia che mi insegnavano. Primo, era la filosofia europea. Il 99% dei professori di filosofia che ci hanno formato tutti non sapeva un beato accidente del fatto che esistesse una filosofia in Oriente, ma poi di parlare di filosofia orientale fa ridere, cioè in Giappone, in Cina, in India, in questo, in quell'altro. Non prende in considerazione l'idea che è mai possibile che un popolo che ha prodotto le tecnologie, il cinema, lo sport professionistico, la ricerca scientifica, bla bla bla, eccetera, 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 in 240 anni di sua esistenza non abbia prodotto un filosofo? Stiamo scherzando? Non c'è una filosofia americana? Stiamo scherzando per caso? Non c'è una filosofia che invece di essere quella logica analitica, sequenziale, razionale, obbedisce a criteri diversi e si muove in altre direzioni che non quella dell'accademismo filosofico? Per dire, in università, stiamo parlando di un livello alto, mi raccontavano una materia in cui quello che mi dicevano ineccepibile nella maniera più assoluta, nella maniera più ignorante possibile, eppure quello è il pensiero che teoricamente dovrebbe darci il pensiero critico. Ma come può darci il pensiero critico una cosa così limitata, così ristretta, così priva di fonti? Quella è la cosa che dovrebbe darci la verifica sui nostri strumenti cognitivi? Una filosofia ignorante, una filosofia parziale, una filosofia chiusa, una filosofia limitata? Auguri ragazzi, io mi trovo meglio nella condizione di oggi che in quella nella quale dovevo dipendere ciecamente, in cui le fonti sembrano strane, rispetto a quella in cui c'era un sapere totalmente istituzionalizzato e tu non avevi nessuna possibilità di fare i conti con qualcosa di diverso. Quella era una filosofia totalitaria, non quella che noi ci ritroviamo oggi. Quella era una filosofia omologante, non quella che noi ci ritroviamo oggi, che ha, sia chiaro, altri pericoli. Non ne ha nessuno. È evidente che ha pericoli molto forti, semplicemente sposta il campo di gioco. L'ultima cosa, no, se poi ci sono altri interventi assolutamente andiamo avanti, mi fa molto contento. Come faccio con questa storia che dicevi tu? Io lo so che sembro scemo, ma io a questa storia del controllo non ci credo.
Pensavo.
Ovviamente, se lo so che l'ho pensato.
Per quello che l'ho stimolato, per quello gli devo una risposta sulla sua domanda.
Cioè, o meglio, credo forse che non ci sia un tentativo di controllo, di utilizzo, di indirizzamento, di monopolio sulla tecnologia. Per forza ci credo, sarei idiota se pensassi che non esiste. Non è chiaro che c'è, mi sembra del tutto evidente. Ma credo abbia qualche possibilità di riuscita Sì, ha le stesse possibilità di riuscita del bambino che mette il dito nella diga olandese mentre intorno sta franando tutto. Non ha alcuna possibilità al controllo di riuscire. Non ha alcuna possibilità sulla faccia di questa terra in relazione a strumenti che danno a ciascuno la possibilità di essere un network. Non c'è alcuna possibilità che tutto questo possa fermare un processo di autoregolazione, di scelta individuale, eccetera, che è talmente straordinario e talmente senza precedenti che pensare di fermarlo non ha alcuna possibilità di successo al mondo. Non vuol dire che dobbiamo sottovalutare i tentativi di chi lo fa, sia ben chiaro, capisco perfettamente quello che dici da questo punto di vista, però sono tentativi che non hanno nessuna possibilità di successo. Noi si è creata una situazione di allargamento, di estensione, di metabolismo tale che l'illusione del controllo non ha alcuna possibilità di riuscita, o meglio, può avere possibilità di riuscita in certi momenti, in certe situazioni, rispetto a certe persone, ma non generalmente come meccanismo evolutivo, non come processo, non c'è alcuna possibilità di fermare quello che sta succedendo. Il che, sia ben chiaro, non vuol dire, torniamo al punto, non vuol dire quello che sta succedendo è un trionfale processo di coscienza e di consapevolezza individuale che non verrà mai fermato. Non sto parlando di questo. Sto parlando della creazione della possibilità di un trionfale processo di conoscenza e di allargamento, che non vuol dire che si realizza automaticamente, perché facciamo i conti con la mente, con le capacità cognitive, con le possibilità di elaborazione di ogni singola persona. Però il controllo c'era mille volte di più quando avevamo tre canali televisivi, quando non avevamo il web, quando non avevamo i telefoni cellulari o Twitter o Facebook, quando eravamo molto più controllati di adesso. Perché non esistevano gli strumenti per sfuggire a quel controllo? Oggi la possibilità di controllare un'estensione terrificante di quello che sta accadendo, i tentativi di controllo possono essere enormi, la possibilità reale di controllare è sempre più piccola ogni giorno che passa. Io non ci credo a questa storia del controllo. Poi ripeto, potrò essere smentito e sarò stupido io, e c'è una parte di me che sicuramente è stupida perché non vuole tenere conto di una serie di cose, ma io non ci credo a questa cosa. Prendilo come un atto di fede, non so cosa dirti.
Sì, però ad esempio sul report della settimana scorsa ha parlato proprio di queste cose, cioè della pericolosità delle tecnologie, quindi appena tu accennavi a questa cosa mi è tornato alla mente il report di domenica in cui sembrava che tutto...
Ma io vado anche qualcosa molto più...
No, no, prego, vai vai.
No, cioè io vado anche qualcosa molto più semplice, cioè rispetto alla questione sulla differenza sostanziale del controllo e perché questa domanda viene fatta qui e non viene fatta da altri paesi. Allora, da parte ci sono differenze culturali, storiche, profondissime e completamente diverse rispetto a quelli che sono quei paesi.
No,
rispetto a
quelli. Però questo qui lo usa dappertutto.
Sì, no, però senz'altro. E secondo me non è slegato la diffusione delle tecnologie in quei paesi rispetto agli strumenti di utilizzo di controllo. Cioè, ovvero, noi veniamo da una storia culturale del nostro paese, proprio da quando è nato il paese, eccetera, che sicuramente ha lasciato, guarda, la guerra tra Guelfi e Ghibellini, cioè vogliamo tornare qui indietro, che nasce proprio dal confronto scontro di un passaggio culturale evolutivo o involutivo, secondo dei punti di vista, ovviamente, che viene sempre classificato come involutivo, soprattutto da quelle classi sociali che non vogliono l'evoluzione, perché questo va a far perdere spazi di potere economico o potere anche reale di controllo. Questi paesi, differentemente, hanno una situazione diversa. Io faccio un esempio molto semplice. Atterro in Sri Lanka, considerato un paese del terzo mondo, dopo un'ora che sono in Sri Lanka mi arriva un sms sul cellulare che mi dice la password e la rete hi-fi gratuita per collegarmi su internet. Qui io pago tutto. Quello è un sistema di controllo sociale. Voglio dire, il controllo sociale lo intendo classificato non solo nell'assenso che c'è qualche super mago, quale ente che di fatto guarda cosa Novara Flavio sta facendo o cosa sta scrivendo. Il controllo sociale oggi, attraverso proprio alcuni meccanismi, che sono anche meccanismi di legge, avvengono totalmente attraverso meccanismi di legge approvati. La SIAE è un meccanismo di controllo sociale, la questione che devo pagare cifre enormi per avere la DSL è un controllo sociale. Cioè, voglio dire, ecco perché allora la domanda nasce qui e dico perché è tutto giusto quello che abbiamo detto, ma il nostro dovere è dire che c'è questo pericolo e combatterlo per impedire che questo avvenga, che non è solo Celeron che ci controlla,
no, cioè,
non è solo quello, certo. Cioè esistono tutta una serie di meccanismi per cui se io voglio organizzare una determinata cosa devo spendere dei soldi per avere una sala per poter riunirmi pubblicamente, se voglio organizzare un evento di piazza devo pagare la tassa comune piuttosto che la SIAE piuttosto un'altra cosa, cioè voglio dire c'è tutto un meccanismo che costringe a dare un messaggio culturale che per forza è un messaggio economico. E allora il controllo sociale non avviene attraverso la società intesa come massa globalizzata, ma la società intesa come selezione di quella parte della massa che non è omologata a un sistema, che è legata a un sistema che è solo basato sul consumismo e sul mantenimento dello stato sociale delle cose. Quindi non avrò bisogno di controllare il ragazzino su Facebook che si scambia le foto.
Ovviamente no.
Bisogna certo controllare quello che mi organizza una manifestazione a Piazza Tahrir al Cairo, no? Avrò bisogno di controllare quello, perché quello mette in discussione il sistema di controllo legittimo che questo non va. Però la tecnologia è un aspetto importantissimo rispetto a quello. E qui leggo questo, la denuncia.
Però perdonami, scusami. Sono vere tutte e due le cose, cioè quello che dici tu è verissimo nella maniera più assoluta, se lo guardo da un punto di vista evolutivo però la possibilità del ragazzino di entrare in contatto con 10.000 persone la ritengo antropologicamente 1.000 volte superiore a quella di controllare quello che organizza la manifestazione in corso, cioè capisco che è sbagliato non farmi dire chi se ne frega. Perché non è vero, perché capisco che tutto questo va, però le due cose non sono comparabili. Cioè, una riguarda il dissenso sociale, l'altra riguarda l'evoluzione antropologica, sono due cose diverse.
Non è l'evoluzione antropologica, però l'evoluzione antropologica l'ha proprio in quegli stati dove non ha una base culturale come la nostra, che non vuol dire che sono, non sto dicendo che sono regredite,
no,
ma
cioè,
la base temperante su molte cose, c'è anche superiore. L'utilizzo indiscriminato, la diffusione indiscriminata della tecnologia va bene per portare a un certo livello di evoluzione sociale, ma contemporaneamente se viene affiancato con un controllo sociale del dissenso, praticamente avremo delle società in India evolutissime, ma un controllo dell'opposizione rispetto al potere costituito molto più facile rispetto a quello che potrebbe essere in Europa. E questo che voglio dire.
Però perché scusami.
Un momento strumentale della diffusione della tecnologia attraverso determinati meccanismi, quindi un'evoluzione in funzione della tecnologia, di fatto al contropotere il rischio del controllo diretto attraverso.
Però scusami, permettimi un'obiezione a questa cosa, magari poi la chiudo subito su questo argomento. Però non credi che ad esempio quello che è accaduto in Iran ti racconti esattamente il contrario? Cioè che gli strumenti di controllo sociale esistevano anche prima in maniera terrificante, che l'unico modo di auto-organizzazione di un movimento totalmente senza precedenti in una società islamica in larga parte femminile, tieni conto di tutto questo, è passato esattamente per il web, per Facebook e per i social network.
Sono d'accordissimo.
Accidenti.
Io non sono d'accordo su sottovalutare questa cosa.
No,
infatti io sono d'accordissimo su tutto quello che è. Non sono d'accordo sul sottovalutare questa cosa.
Io la sottovaluto, in realtà.
È quello che mi lascia un po' perplesso, è l'eccessiva sottovalutazione rispetto a questo aspetto.
Su questo ti do ragione.
E lo stesso riguardo la questione dell'informazione, anche tecnologicamente, credo che sia importante anche come controllare anche a questo, cercare di rompere il meccanismo che la tecnologia oggi ha, che è quella della velocità. Credo che forse alcuni dubbi, alcune domande, alcune riflessioni profonde sulla questione della velocità sia un aspetto importantissimo. Perché oggi abbiamo una rincorsa continua alla velocità che lascia da parte realtà e contenuti, ma su tantissimi aspetti. Infatti noi come scelta editoriale precisa di Alchemy è stata quella proprio di dire a noi non ci interessa correre a 250.000 network che ogni 10 minuti che è successo il fatto noi diamo quella cosa, ma è proprio perché è un'operazione, passatemi il termine, nel vero senso logico e filosofico, è un'operazione politica, cioè quella di fare una scelta di questo genere. Perché nel senso dico, io quella notizia devo cercare di approfondire il più possibile, confrontare le fonti, devo cercare di verificare quali sono, devo dare una mia visione di quegli effetti sociali che quella notizia stessa può far dare, e poi la pubblico. E per di più l'altro aspetto è quello che facciamo tantissimo in audio, infatti la sto registrando e la metteremo sul nostro sito, perché credo che quella sia la fonte diretta che consente a tutti di mantenere la questione critica, perché se io riporto quello che ho scritto qui e per quanto possa essere obiettivo, è comunque filtrato dalle mie posizioni. E comunque, per quanto possa essere la persona più brava del mondo, deve essere più pulita del mondo.
Meno male.
Ma quello è il momento, perché quello che lei ha detto è lì.
Sì, no,
e
d'accordo.
E chiunque la può ascoltare in qualsiasi momento. Quindi questa è un'altra battaglia contro il controllo e l'utilizzo dell'informazione e delle tecnologie,
sì,
per realizzare le fonti di informazione. Ecco, tutto il mio ragionamento sta a quello che dicevo prima. Credo che forse lei è sottovalutata decisivamente questa cosa. Questo
accetto la critica.
O c'è qualche altro intervento?
Una cosa proprio velocissima,
ecco, esatto.
Perché si parlava prima nei libri della, si accennava la cultura pop, no? E io, nel senso, trovo che questa, proprio come nato, insomma, abbia questa capacità di mettere in relazione non le cose verticalmente, magari come era l'Accademia Classica, ma riesca a collegare tante cose anche in maniera a volte magari un po' distaccata, abbassando quello che viene considerato alto a delle cose più terra terra. Quanto è importante anche per, visto che comunque è una dimensione più orizzontale, forse quando uno è troppo dentro le cose fa anche, cioè perde un po' la razionalità, no, di quello che lo circonda, quindi perde anche lo spirito critico. Può essere effettivamente la cultura pop proprio lo strumento di cultura, di pensiero critico, che ci può far capire anche queste cose, per abbattere un po' il discorso magari dell'Accademia, che anche molto molto ottusa per certe cose, e quali sono anche, forse penso gli americani, questo sono abbastanza bravi, insomma. Qual è, insomma, quale sia l'importanza di questo?
Sanguini davanti a squalo.
Esatto.
Quel libro lì, che si chiama Cartesio non balla, se mi ricordo la citazione di me stesso, lo cominciavo dicendo questa cosa qua. Sono cresciuto occupandomi di cose assolutamente adolescenziali, come il rock, il basket, i film d'azione, la letteratura adrenalinica, in generale tutto quello che è eccitante, mentre adesso che sono passati, ahimè, molti anni, mi occupo di cose estremamente evolute, avanzate, eccetera eccetera, come il rock, il basket, la filmazione, la letteratura adrenalinica e in generale tutto quello che citate. Nel senso che se devo chiudere il cerchio del mio percorso, che a un certo punto ho capito che quelle cose che da adolescente mi avevano formato per la loro energia vitale, per la loro carica eccitante, erano anche quelle, sono anche quelle che contengono il metabolismo del cambiamento, del mondo connesso e globale, eccetera, eccetera, più di qualunque altra cosa. Poi Davide notava prima, dicevo, quello che mi affascina della cultura pop è la parte più avanzata, ovviamente. Avanzata è un concetto molto personale da questo punto di vista. Io credo molto a questa cosa. Non abbiamo tempo per fare tutta una serie di esempi, ma permettetemi di farne uno. In quella che tanti accusano di essere un'epoca superficiale, mordi e fuggi, di non approfondimento, eccetera eccetera eccetera, c'è stata l'opera più complicata mai creata da alcun essere umano. Maggio dell'anno scorso, dopo 114 puntate, 6 anni,
Lost.
Si è chiusa Lost. Ovvero l'opera più, ho un po' studiato la grande mitologia induista e le grandi opere della mitologia induista non sono così complicate come Lost. Lost è la cosa più complicata mai studiata dagli esseri umani. 20 personaggi, 30 personaggi, non tutti sullo stesso piano, ma insomma 30 personaggi. Salti avanti del tempo e salti indietro nel tempo, realtà parallele, filosofia mescolata con metafisica, scienza e non so che cosa, un casino di proporzioni leggendarie. Questa roba qua, 5-10 anni fa, se qualcuno l'avesse proposta alla televisione non sarebbe mai andato da nessuna parte. Ah, cosa ho detto, televisione? È curioso che l'opera più complicata, più cervellotica, più tremendamente plurale si è andati in onda in televisione, cioè nello strumento più vecchio, più generalista e più banale del mondo. E attenzione, ha raccolto decine di milioni, non di spettatori, di pubblico passivo, ma di gente che poi in rete, nei vari network, nei vari luoghi, nelle varie pagine web dedicate, eccetera, eccetera, interpretava, concetturava, formulava ipotesi, cioè aveva l'approccio più creativo che abbia mai visto nei confronti di un'opera, perché cercava di interpretare, eccetera, eccetera. Allora, primo mi viene da dire, se decine di milioni di persone sono in grado non solo di vedere, ma di interpretare, di congetturare, di fare opinioni, robe, eccetera, sull'opera più complicata mai prodotta dagli esseri umani, forse non è vero che stiamo diventando così stupidi. Ho il sospetto che stiamo diventando più intelligenti, o meglio, che una parte di noi significativa sta diventando più intelligente. Secondo, com'è possibile che un'opera squisitamente pop, fatta per la televisione, per un pubblico ampio, eccetera, eccetera, sia quella che nello stesso tempo ha posto più temi, più strumenti di riflessione, più approfonditi, più strani, più molteplici, che hanno sfidato la nostra mente a misurarsi con realtà completamente diverse di qualunque altra. Forse perché, accidenti, quello che dicevo in questo accidente di libro era vero. Questa cultura pop è più evoluta, più avanzata, più capace di interpretare, di vivere, di suggerire i segnali di cambiamento più di qualunque altra forma culturale. Io ho citato Lost, potrei citare
l'opera di Tarantino,
Sanguini davanti a squalo 2 si chiama questa, cioè non posso parlare di tutto questo perché sennò vi faccio tirare domattina per davvero. I 35 minuti finali di Kill Bill 2, dal momento in cui Uma Thurman, entrando in una stanza, cioè accidenti, Uma Thurman che arriva con una macchina scoperta, che scende con una spada di 1,5 metri sulla schiena, mi ha causato un problema, perché da quel momento io voglio entrare alla pasticceria dove faccio colazione ogni mattina con una spada di 1,5 metri sulla schiena, è meglio che non lo faccia. E che entrando in una stanza scopre di avere una figlia che non sapeva di avere, insomma è inutile che ve la sto a raccontare tutta, e improvvisamente in quei 35 minuti Tarantino fa Shakespeare, cioè ci racconta i grandi temi della storia dell'umanità, il rapporto tra la vita e la morte, la maternità, la vendetta, l'orgoglio, l'identità, i cambiamenti di tutto, il monologo di Bill sui supereroi, per dire alla fine che è vero che lei poteva essere una buona madre, ma innanzitutto la sua natura, la sua identità è quella della killer. E lei, per dimostrare di essere improvvisamente diventata una madre e non più una killer, che cosa fa? Lo uccide. Cioè, l'applicazione più straordinaria del pensiero paradossale, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto questo, cioè i grandi temi dell'epica shakespeariana, Tarantino ce li mette in mostra facendoci ridere, non dicendo, oh, ragazzi buoni perché adesso si parla di cose serie e pensose, ma continuando a farci ridere, è veramente un modello culturale straordinario di mescolamento di valori, di idee, di linguaggi come non c'è mai stato prima nella storia dell'umanità. Mi fermo qui, credo di averti...
No, perché sì, ovviamente sì, assolutamente risposto. Aggiunge il contenuto alla parte più passionale.
Cioè... la cultura pop migliore è quella nella quale i contenuti, i valori, la ricerca, la sperimentazione vanno mano nella mano con la condivisione, con l'energia. Mentre prima noi vivevamo in un mondo nel quale la ricerca delle avanguardie e quella dei linguaggi di massa erano rigidamente contrapposte, improvvisamente le due cose si sono saldate. Chi è capace di saldarle, cioè chi è capace di ricercare, di sperimentare, di innovare, ma nello stesso tempo di non tenere la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione in un territorio separato per pochi, ma di condividerlo il più largamente possibile, accidenti, fa qualcosa di senza precedenti nella storia del linguaggio.
Ottimo. Allora io direi che possiamo lasciarci con queste affermazioni, ci penseremo ulteriormente. Se qualcuno di voi è curioso, io suggerirei di partire da Cartesio non balla,
no.
Per poi passare a Viva Tutto, dove le cose vengono trattate.
Solo quello lì.
Va bene, perfetto. Allora se va bene, uno vuole iniziare, inizi pure da Viva Tutto. E grazie a voi per essere stati qui, grazie a Franco Bolelli per le sue parole e per la presenza oggi qui a Campo Galliano.
Grazie a voi.